prova, ecco qua. Con questo sottofondo riprende, Felice, ci meravigliamo di te, abbiamo il meglio del meglio oggi, tutta la cima, diciamo l'apice dello staff di Radio Star 2000, iniziamo in bellezza, questo è il bello della diretta. Dopo Malgioglio e Fernando, ecco, io sono Don Vito, con me c'è Michele, Salvatore e Felice regia, accompagnato dal nostro amico Pino Grasso. Buonasera ragazzi.
Salve, buonasera a tutti.
Volevo ringraziare prima di tutto lo staff, perché mi ha dato la possibilità di riprendere, diciamo, con anticipo la programmazione di Radio Star 2000, di inserire questa puntata straordinaria, anche perché siamo già nel novenario della festa, quindi è bello, ecco, dedicare alla festa una puntata particolare, non solo per informare tutti i cittadini del programma religioso e civile, anche per rispondere, come ho detto in questi giorni, a tutti i chiarimenti, dubbi, le perplessità che girano, come sapete, in vista della festa.
Le fake news.
Le fake news, tutto quello che volete. Siamo qui per un'ora e mezza, quindi vi ricordo il numero della radio, 392-770-1455, 392-770-1455, questo è il numero di Radio Star 2000, oppure sul mio numero o sul numero degli amici che stanno qui potete far, ecco, giungere qui in redazione tutte le vostre domande, perplessità riguardo alla chiesa, alla parrocchia, alla festa, alle difficoltà che si incontrano, alle discussioni che nascono ogni anno. Siamo qui per rispondere a voi.
E non siete timidi.
Sì, osate.
Osate,
facite scostumate, ecco, come dice una commedia. Saluto anche zio Bruno in canotta, che è bellissimo. Ehi, sabato pure tu, stasera siamo al completo.
Come vedi c'è tutto lo staff qui per questa puntata speciale che ufficialmente apre la stagione invernale di Radio Star 2000 con i programmi live. Vi ricordo sempre come è possibile ascoltare Radio Star 2000 con Listen to My Radio, l'applicazione iOS oppure Android per tutti i cellulari, oppure se volete andare direttamente sul nostro sito www.radiostar2000.com e lì potete ascoltare in diretta la programmazione e vedere le foto che stanno caricando in questo momento per quanto riguarda la festa a Lauro, la notte bianca. Innanzitutto vorrei ringraziare, visto che ne ho l'occasione, tutti coloro che si sono prestati alle divertenti foto che poi sono già state pubblicate sui social e che hanno avuto un grandissimo successo. Sono le ore 17:06, minuti primi, vi ricordo che siamo qui per parlare della festa, varie ed eventuali domande. Tutto quello che vi passa per la testa potete chiederlo, visto che comunque si parla sempre della festa quando poi sta per arrivare. Insomma, domani inizia ufficialmente la festa civile, quella religiosa è iniziata ieri con l'intronamento della Madonna e con il novenario che dura appunto 9 giorni con il nostro parroco Don Vito. Quindi se volete potete chiedere tutto quello che volete, insomma, dai costi a come verrà fatta la festa, chi ha deciso cosa, chi ha deciso come, chi ha deciso quando. Se volete, noi siamo qui, abbiamo reclutato il parroco che ha tanto da fare per quanto riguarda il novenario, per fare questa puntata speciale e per parlare di 15 e per far capire a tutti, anche all'esterno di 15, perché sapete che la radio, insomma, arriva un bel po' lontano da 15, ciò che accade a 15 e cercare di far venire più persone possibili, facendoci vedere la nostra bella Madonna, che insomma è invidiata da tutto il Vallo di Lauro, e anche la nostra chiesa, che è molto bella. La prima polemica la faccio io: molti non sono contenti del rosa che hanno messo per gli addobbi. Non so adesso perché.
Cioè, facciamo la prima risposta, la rispondiamo dopo.
No, dopo parliamo.
Me la segno.
Ci siamo presentati e abbiamo fatto capire un po' ai nostri radioascoltatori di cosa parleremo. Non so se Salvatore vuole aggiungere qualcosa, visto che anche lui no, sta solo qui come il tecnico audio che ci aiuterà a far sì che questo programma vada per il meglio. Quindi andiamo con la prima canzone e vediamo un po', Felice, cosa ci propone.
E bentornati cari amici a questa puntata straordinaria, particolare di Parrocchia On Air in vista della festa. Ne approfitto per salutare tutti i nostri amici fedeli, vicini e lontani, chi ci segue ormai da sempre. È arrivato un messaggio di saluti da Gregorio il venezuelano. Ciao Gregorio, buon ascolto. E allora parliamo già della festa, poi risponderò alla prima domanda che è arrivata. Allora, il programma religioso quest'anno ha alcune novità, due novità, perché poi in fondo sapete, no, non si svolge praticamente sempre nello stesso modo. C'è un novenario che prepara il clou della festa che si muove dal 7 al 10. Il 7 sera c'è la vestizione della statua, l'8 la processione, il 9 è una giornata abbastanza tranquilla, il 10 sera dopo la svestizione c'è la messa. E come novità, che nella novena che è iniziata ieri sera, ascolteremo, i fedeli potranno ascoltare 8 predicatori diversi provenienti da 8 congregazioni religiose diverse presenti in diocesi, quindi non solo 8 sacerdoti ma 8 frati, quindi 8 realtà di congregazioni di ordini religiosi che parleranno di Maria per il loro ordine, quindi francescane, cappuccine, domenicani, ci sarà un missionario di Villareggia stasera, un servo di Maria, un vocazionista, un oratoriano di San Filippo Neri, un domenicano. Ecco, ascolteremo le varie voci, vari teologi e varie posizioni anche su Maria. La seconda novità, la seconda notizia bella è che avremo 4 vescovi in questi giorni di festa. Il giorno 8 il nostro vescovo, il giorno 9 un nunzio apostolico tricarico, un collaboratore di Papa Francesco, il giorno 10 per la svestizione verrà Padre Beniamino, nostro ex vescovo, e poi quest'anno lasceremo la Madonna svestita sul trono almeno fino a sabato 14, quando avremo in mezzo a noi l'abate di Montevergine, che era stato invitato per i giorni di festa ma non è potuto venire, quindi ecco, manteniamo la Madonna sul trono, faremo la Santa Messa presieduta dall'abate di Montevergine sabato 14 alle ore 19 e dopo si poserà la Madonna. È arrivata la prima domanda, questo rosa, il rosa, l'addobbo rosa che quest'anno ha contraddistinto la festa anche a Marzano, perché questo rosa? Non ci sono regole sui colori dell'addobbo, ci sono i colori liturgici mariani che sono quelli soliti, il bianco e il celeste, a cui si aggiunge l'oro. L'oro è il colore di Gesù, della regalità di Gesù, di cui partecipa Maria. Quindi i colori tipici sono bianco, oro e azzurro. Naturalmente per cambiare ogni anno ogni comità propone altri colori e che, ripeto, non rientrano in una disposizione della Chiesa, non ci sono delle regole, i colori liturgici sono questi, ma giustamente ogni anno a vedere l'addobbo con gli stessi colori forse nemmeno sarebbe piaciuto al popolo e quindi si cerca di cambiare. Quest'anno il comitato, nel vedere, ed erano una ventina di persone, nel vedere il catalogo dell'addobbatore, ecco, rimasero colpiti da questo addobbo rosa. Ma che significato ha il rosa? Il rosa nei colori liturgici è il colore della gioia. Ecco, poiché questa cittadina si riempie di gioia per la festa di Maria, ecco, si è rivestita di rosa, si è rivestita di gioia. Infatti il rosa può essere indossato dai sacerdoti 2 volte all'anno, figurate. Nella terza domenica di Avvento e nella quarta domenica di Quaresima, che si distinguono dall'altro periodo penitenziale. L'Avvento e la Quaresima sono viola, ma queste due domeniche sono rosa perché ricordano che anche nei momenti difficili di penitenza, ecco, dobbiamo gioire per la vicinanza di Gesù e Maria. Quindi il rosa rappresenta la vicinanza e la gioia di avere Maria in mezzo a noi nel nostro paese. Questa è la prima risposta, quindi può piacere o non può piacere, ma ogni anno si cambia, è solo per cambiare un po' il motivo.
Poi capito, mettiamolo così, visto che stanno facendo ultimamente seminari anche ad Avellino per quanto riguarda il tumore al seno delle donne, e il rosa appunto è, purtroppo è una cosa spiacevole, però diciamo che magari possiamo legarlo anche a questo, visto che tu hai dato un'ottima spiegazione per quanto riguarda il colore rosa nella liturgia. Quindi abbiamo soddisfatto la nostra prima radioascoltatrice che ci chiedeva perché fosse stata addobbata con il rosa. Logicamente abbiamo altre domande, stanno arrivando altre domande che però verranno soddisfatte fra qualche minuto. Intanto diamo la regia, passiamo la linea in regia Felice, e poi quando torneremo in diretta ti farò altre due domande che sono arrivate in questi istanti sul nostro numero di telefono.
E bentornati a Radio Star 2000, a Parrocchio Nero, questa trasmissione in vista per la festa patronale Maria Santissima delle Grazie. Io sono Don Vito, con me c'è Michele e Salvatore, regia Felice. Allora, tra le varie domande e i vari chiarimenti, volevo sottolineare che prima della festa ci fu una piccola discussione su Facebook perché io avevo pubblicato una notizia storica sulle processioni, il perché le processioni di mattina. Ecco, sottolineo solo questa notizia storica e poi esprimo il mio parere. ci fu un decreto imperiale borbonico del re Carlo III già il 26 gennaio 1760. Il re, su tutto il territorio del regno, quindi Italia meridionale, impose che tutte le processioni, compresa quella del Corpus Domini, che di solito è di sera, dovevano farsi soltanto di mattina e non di pomeriggio. E c'è anche un motivo, fu scoperto poi da, è stato scoperto da, dagli studiosi, in modo particolare dal carissimo Severino Santorelli di Lauro, è stato scoperto che c'è un motivo, c'è un dispaccio della polizia di Trani che realizza questa volontà del re, in cui si legge: le processioni che si fanno di giorno dopo pranzo, invece di riuscire in onore di Dio e dei Santi e di essere motivo di pietà vera e soda religione, siano occasione di risse, scandali e altri disordini che disonorano la religione medesima. Ecco, quindi il re chiese questa abolizione, chiese di fare processioni di mattina per evitare queste risse che forse nel Settecento erano molto diffuse, come qualche anno fa, non lo so, si abbriacavano e quindi portare i santi tutto ubriaca all'epoca non era bello. L'abate Borrasi, che è stato abate di Taurano diciamo dall'inizio del Novecento fino agli anni Sessanta, è testimone all'inizio del Novecento del rispetto che il Vallo di Laura aveva qui per questo decreto ancora. Quindi nel Novecento il Vallo di Lauro rispettava ancora questo decreto di Carlo III di Borbone del 1700. Quindi anticamente anche qui le processioni sono di mattina, come la nostra processione dell'8 settembre. Io proposi, proposi uno scambio di idee, non volli inserire anche quest'anno una modifica, ma dissi: visto che le processioni si fanno di mattina solo per un decreto borbonico, ormai stiamo a 300 anni da questo decreto borbonico, e poiché non mi sembra che ci siano risse quando beviamo un po' in più, che ne dite se anche qui nel Vallo le processioni possono essere fatte di sera? Cosa ne pensate? Scrissi, ecco, e dissi pure: noi spero che questo posto non inneschi una lotta, diciamo un'altra discussione grande. E poi ci sono state un po' di posizioni, c'è chi naturalmente boccia a priori qualsiasi modifica, ma c'è anche chi propone, dice: ma perché non provare un domani, lasciando l'8 mattina? Io questo, su questa è la mia opinione, opinione personale: lasciare l'8 mattina la processione storica con il tragitto storico e aggiungere il 9 sera una processione serale, aggiungendo le altre strade che ora facciamo l'8 mattina, cioè sarebbe via Provinciale, via Edoardo De Filippo e anche qualche altra stradina. Questa era la mia opinione, ma era solo un'opinione. Tra 5, 6, 7, 10 anni se ne può riparlare, abbiamo un bel po' di tempo per riparlarne e pensarci e ecco, proporre un comitato tra 10 anni una novità che possa piacere al popolo. Naturalmente se il popolo non è d'accordo non si fa.
Vabbè, potremmo anche proporla al nuovo comitato, quello che sta nascendo, no? Insomma, so che c'è chi è prenotato per fare la festa 2019-2020 e quindi insomma a ottobre, fine ottobre, si potrebbe parlare con lui. Intanto dal social corner arrivano altre domande, però prima devo fare una comunicazione di servizio. Parlando col sindaco di Lauro, mi ha assicurato che l'incendio al castello ci sarà. Questo era alle 3:30, ci siamo sentiti per telefono. Siccome su Facebook giravano delle false notizie, il sindaco ci ha tenuto a farmi questo comunicato che abbiamo messo in pubblico sui nostri social network, sui nostri account. Quindi al momento, alle 16 più o meno, l'incendio al castello si faceva, perché insomma non c'erano nessun tipo di problemi. Questo è quello che mi ha detto il sindaco girandomi il comunicato stampa del comune di Lauro. E adesso veniamo a noi. Siccome noi vogliamo parlare della festa a 360 gradi, oggi mi pregio di fare da social corner a Don Vito, perché insomma bisogna gestire le domande eccetera eccetera. Ti faccio le prime tre, anche se una l'hai già risposta. Allora, la prima è: quanto è costato rinfrescare la facciata della chiesa e perché non l'avete pitturata tutta quanta? Prima domanda. Seconda: ci saranno le magliette per chi porta la cera come gli anni scorsi, che c'era una bella maglietta blu col simbolo della Madonna? E poi la terza domanda, che hai già risposto, però lo ribadiamo, lo ricordiamo a Carmela, la domanda è: ci sarà il vescovo mercoledì giorno 8 settembre a dire la messa.
Allora, prima domanda sul tinteggiamento della facciata della chiesa: è venuto 65.000 euro più IVA. Questi soldi sono stati completamente, cioè li abbiamo ricevuti completamente dalla regione, perché noi abbiamo partecipato a un bando della regione per il recupero di facciate storiche di chiese del 600. Poiché c'era stato il crollo di alcuni capitelli, di alcuni pezzi della facciata, ecco, doveva essere messo in sicurezza. La regione ha accettato, e quindi ci sono stati stanziati questi fondi solo per la facciata, quindi solo per il punto della chiesa, che prevedeva una messa in sicurezza, quindi non il lato. Perciò alcuni chiedono perché non il lato, ma i soldi che sono stati stanziati erano esclusivamente per tinteggiare la facciata, quindi non rientrano in questi lavori i lati della chiesa e i due, diciamo, il restauro sia del portone di pietra, che non è pietra ma è piperno, sia il portale di legno, portale di pietra, portone di legno. Quindi, diciamo, a cura dei cittadini, un domani, se riusciamo sempre ad avere l'aiuto dei cittadini e dei fedeli, possiamo poi recuperare il portale di piperno e il portone di legno, che, ripeto, non rientrano nel finanziamento regionale. Le magliette per la cera, no, quest'anno non ci saranno. Il vescovo, sì, l'ho detto già, il nostro vescovo attuale, Francesco Marino, sarà presente l'8 mattina alle 10.30. Faremo prima la benedizione della facciata, benedizione del museo, che verrà intitolato a Don Mimì Amelia, e poi la Santa Messa e la processione.
Questa è una bella cosa, permettimi di dire che questa è una bella cosa, intitolare il museo a Don Mimì, che tutti rimpiangiamo, senza offesa, donna,
ma ci manca di quella di qua,
quindi questa è veramente una bella notizia, forse è una delle più belle che abbiamo dato fino ad adesso. Adesso ci ascoltiamo un pezzo di musica. Felice, se mi fai vedere, ecco qua, ascoltiamo Benji e Fede, Dove e Quando, e poi torneremo in diretta perché ci sono altre domande.
Radio Star 2000.
Ed erano Benji e Fede con Dove e Quando. Vi ricordo che siete in diretta con Radio Star 2000, stiamo parlando della festa di Maria Santissima delle Grazie a 360 gradi. Infatti abbiamo già spiegato come ha funzionato quanto riguarda la pitturazione della facciata della chiesa, alcune altre cose, le magliette non ci saranno. E ci sarà il vescovo a dire messa il giorno 8 settembre dopo la benedizione della facciata. E continua ad arrivare molte domande, la prossima in lista è questa. Caro Don, perché abbiamo due programmi dei festeggiamenti? Ci chiede Claudio da 15.
Questa è una bella domanda, già mi è stata fatta in questi giorni. Allora, praticamente il Comitato Festa con me ha stilato un programma, che è quello che vedete affisso anche in questi ultimi giorni, con un mio piccolo pensiero introduttivo, in cui ricordo anche che questo per il Comitato è stato un anno in cui purtroppo ha avuto delle perdite,
perso molti elementi.
Ha perso il Presidente, ha perso alcuni soci, quindi ecco, salutavo la cittadinanza, ma salutava anche il comitato per dire, ecco, che Maria ci possa sostenere anche nonostante questi dolori di quest'anno. Quindi sotto questo messaggio c'è il programma religioso e il programma civile. Questo manifesto è il manifesto ufficiale, quello approvato dal parroco e approvato dal comitato festa. I manifesti grandi, quelli pubblicitari enormi che state vedendo per il Vallo, ma anche verso Nolaso, verso Poggio Marino, sono stati frutto di un'iniziativa privata del sindaco che, come ho scritto su internet, si è sentito forse chiamato a pubblicizzare la festa religiosa e di proporre un suo programma, che poi il suo programma si distingue, diciamo, almeno il programma civile, perché in questo manifesto grande vengono sottolineati solo tre appuntamenti religiosi importanti, e poi c'è il programma civile, in cui c'è una piccola modifica per quanto riguarda il giorno 4. Quindi il problema, il pomo della discordia, è stata una serata in cui il Comitato Festa proponeva un suo tipo di festeggiamento, il festeggiamento di chi farà 60 anni, quindi la serata dedicata proprio al Comitato Festa, mentre il sindaco proponeva una serata pagata da lui, finanziata da lui, che però non era stata accolta dal Comitato Festa. Quindi il programma ufficiale è uno solo, il manifesto. Questi cartelloni, ripeto, non sono stati richiesti, non sono stati concordati, non sono stati voluti dal Comitato Festa, e ripeto, il giorno 4 il programma ufficiale è quello che troverete sul programma appeso, quello che troverete distribuito nel paese e che troverete affisso alla chiesa. Il giorno 4 il programma che vedete sul cartellone è, ripeto, è una proposta che il sindaco fa alla cittadinanza, che purtroppo non ha avuto una risposta positiva da parte del comitato, e io come presidente del comitato devo difendere il comitato, i fedeli che stanno seguendo questi impegni, e non, in questo caso non posso difendere il sindaco. Non si è trovato un accordo tra comitato e sindaco, e quindi ecco i due programmi, programma del sindaco, programma del comitato. Il sindaco, ripeto, una cosa buona è che si è pubblicizzato l'evento in tutto il territorio, la cosa negativa è che non c'è stata richiesta da parte né del parroco e né da parte del comitato festa, quindi non c'è stato un accordo, non c'è stato un venire anche a ragionare, a trovare una soluzione col comitato, e non si è riuscita a trovare, quindi su questo questa cosa mi dispiace veramente. Ma il parroco, giustamente, per me il programma ufficiale è quello affisso fuori alla chiesa, che trovate distribuito nelle varie attività locali.
Benissimo, abbiamo chiarito anche questo altro punto con Don Vito. Io invito i radioascoltatori a continuare ad inviare i messaggi al 392 770 1455. Se volete potete anche fare un WhatsApp audio, e quindi lo manderemo in diretta. Adesso novità della programmazione di quest'anno, sono le 17:50 e adesso ascoltate una hit del momento.
Bentornati cari amici, io sono Don Vito, stiamo chiarendo un po' di dubbi, di perplessità riguardo alla gestione della festa, al programma della festa. Qualcuno allora continua a chiedermi cosa si farà il giorno 4, allora precisamente. Allora, mentre il comitato festa festeggerà in disparte i loro 60 anni, quindi questo traguardo raggiunto, il sindaco ha comunque offerto questa serata che si realizzerà. Che cos'è questa serata? La sfilata di moda di Alfredo, nostro concittadino, a cui si aggiungerà uno spettacolo musicale di Spacca Paese, che è un gruppo folcloristico che fa sia musica che barzellette. Quindi in quella serata c'è la serata offerta dal sindaco, che è appunto è stato il pomo della discordia, la discussione col comitato festa, che non ha accettato parte di questa serata, e quindi ecco il sindaco propone alla cittadinanza questa serata, ma il comitato festa ha preferito ecco non cambiare programma e festeggiare i propri 60 anni a parte. Questo è stato l'unico cambiamento, l'unica modifica, l'unica differenza tra il programma ufficializzato, pubblicizzato dal sindaco, e il programma che abbiamo pubblicato noi come parrocchia e come comitato festa.
E a proposito di programmi e di cambiamenti, ho appena parlato con il sindaco di Laura, il dottor Antonio Bossone, che mi ha confermato che si fa tutto, quindi insomma non badano alla pioggia, ma il concerto di Saldavinci ci sarà, come pubblicizzato da noi in questi giorni, e poi a seguire ci sarà l'incendio del castello, quindi fughiamo ogni dubbio. Il sindaco alle 18 ci ha confermato che si farà tutto, e quindi insomma a Laura stasera potete andare per vedere l'incendio del castello e il concerto scusate, ma c'è questo freddo, è il concerto di Saldavinci. Intanto arriva un'altra domanda fatta da Alessandro Siniscalchi, che si firma e ci chiedeva: Don Vito, ma di chi è la competenza di fare i manifesti?
Della festa,
sì, manifesti, lui non ha specificato della festa o meno, quindi potrebbe anche essere altri manifesti. Comunque sicuramente lui si riferiva ai manifesti della festa. Gli stessi, ci chiede, non devono essere portati a conoscenza delle forze dell'ordine? Queste sono tutte domande alla quale tu puoi già rispondere. Ti finisco a fare la domanda. Come hai spiegato in modo preciso per la posizione, ci puoi spiegare come funzionano con i comitati? E poi chi sono i responsabili, e se gli amministratori possono interferire nelle decisioni delle serate? In effetti, se permetti, faccio un piccolo riepilogo. Alessandro ci chiede di chi è la competenza e chi decide cosa fare, infatti come ho detto all'inizio, cosa fare, quando fare e come fare, quindi vuole avere una...
Allora, io cerco di rispondere a questa domanda. Allora, io penso che il programma della festa sia a cura del parroco e del comitato, ma da un paio d'anni il sindaco si propone per gestire alcune serate che precedono, secondo me,
il sindaco o le associazioni, perché l'anno scorso ci hanno dato una giornata anche a noi per festeggiare i 30 anni della radio.
Sì, ma questa è stata una novità del sindaco, quindi so che non era così, so che il comitato festa poteva organizzare dall'1 al 10, quindi è stata una novità, penso, del sindaco attuale, di proporre alla cittadinanza, penso dall'1 al 5, da quello che ricordavo, alcune serate con associazioni locali che precedano il programma del comitato. Ecco, questo essendo sindaco, io come parroco non so, giustamente, certo uno non può litigare ogni anno, ma se c'è un accordo tra sindaco e comitato festa, bene, ma se non c'è un accordo è normale che io debba discordare dal sindaco. Se il sindaco programma un programma civile per la festa della Madonna senza un accordo col comitato, è normale che io non posso rimanere contento. Quindi la festa, secondo me, questa, ripeto, opinione da parroco, secondo me la festa è responsabilità della parrocchia e del comitato festa, prima di tutto. È un evento religioso che naturalmente ha delle conseguenze civili, ma è il comitato festa che poi fa il programma, che fa le richieste, che si impegna, che spende, che paga, e quindi per quanto riguarda, appunto, sto rispondendo anche al fatto della comunicazione dei programmi, io come parroco ho dovuto ma già un mese prima dei festeggiamenti proporre, consegnare alle autorità il programma religioso, e così ha fatto anche il comitato festa. Il sindaco non so se abbia fatto anche lui una comunicazione ai carabinieri, questo dovremmo chiederlo a lui.
Vabbè, presumo che sì, perché ci vogliono determinati permessi per poter fare una festa.
Però noi un mese fa avevamo già consegnato il programma religioso e civile.
Voglio fare solo una puntualizzazione per chi sta ascoltando: il Don Vito parla in prima persona, perché non tutti sanno che il parroco è il presidente,
certo,
onorario della commissione. No, qualcuno magari dirà: perché dice io, perché il parroco è il presidente.
Sì, per statuto in qualsiasi paese, non solo a 15, il parroco è sempre il presidente, ma delega un laico, una persona del paese, a fare le funzioni del presidente legale, rappresentante legale di tutte le organizzazioni, delle firme, però appunto tecnicamente il parroco è come se fosse il presidente onorario, e tra presidente e vicepresidente, quindi tra parroco e il presidente effettivo del comitato, ci dovrà sempre essere piena disponibilità e piena sincerità.
Di riunione, insomma, fra
sicuramente, ma già in vista, per esempio, di questo, con questo già ho avuto un confronto col sindaco, già in vista della festa dell'anno prossimo, io ho proposto già ad ottobre, così si evitano discussioni finali, già ad ottobre una tavola rotonda tra sindaco, associazione e comitato festa per decidere insieme la programmazione, visto che appunto il sindaco si vuole proporre, si inserisce nella programmazione, siamo già rimasti d'accordo per evitare, ripeto, ogni anno discussioni, venite, parliamone col comitato festa, decidiamo un anno prima e si trova un accordo che possa giovare al bene dei cittadini e soprattutto alla serenità di una festa religiosa, che penso che è la finalità principale di ogni festa patronale.
Allora, eccoci di nuovo in diretta, siccome gli animi si stanno un po' accendendo, perché insomma adesso qualcuno vuole sapere cose molto più precise, io cerco di trasmettere la domanda che mi è stata fatta a noi, che poi insomma non andrebbe nemmeno fatta a Don Vito, ma insomma a un competente delle cose. Innanzitutto, rispondendo integrando la domanda fatta da Alessandro Siniscalchi, chiedono a Don Vito, che dice che delega una persona per il presidente, ma in realtà il presidente è il parroco, come hai detto tu, che deleghi qualcuno. Allora, visto
nel senso, se succede qualcosa di grave, qualcosa di legale, sono responsabile anch'io. Certo.
Allora, visto che le serate sono del comitato, è stata un'imposizione del sindaco, visto che dice che viene regalata la serata, come mai i ragazzi pagano l'iscrizione per sfilare? Questo non lo so se pagano l'iscrizione, nostro amico è molto ben informata. E poi c'è un'altra frase sotto, insomma, omettiamo l'ultimo capoverso della domanda, perché insomma sarebbe pure un po' offensivo, e per radio insomma abbiamo determinati canoni, determinate insomma non possiamo dire quello che è scritto sulla domanda, ma insomma questo, il pagamento, poi insomma i ragazzi pagano la sfilata, il senso è questo: se è vero che pagano la sfilata, i soldi che pagano i ragazzi
dove vanno? Questa serata non rientra proprio nelle responsabilità del comitato, che si è dovuto fare da parte, si è fatto da parte, dici sì, non vuole offrire questa serata, noi ci discostiamo e diamo la possibilità al sindaco, come è stata data anche la possibilità ad altre persone di organizzare una serata. Pablo Loco farà
il San Lauro, poi ci saranno gli Mandrappati il giorno 2, eccetera eccetera.
Si è, di, distaccato. Però ripeto, sulle competenze, quali sono i giorni precisi, ne stavamo parlando prima, se il novenario inizia il 30, ecco, ogni comitato si può organizzare, se è nelle forze di organizzare ogni sera religiosa con una serata civile, è responsabilità del comitato. Ma se c'è, ripeto, un sindaco con le associazioni e vuole dialogare col comitato, o offrendo un contributo, che sarebbe la cosa
migliore,
così io ti offro contributo e tu, che sei un comitato, insieme all'associazione organizzi i festeggiamenti, o offrendo una serata o trovando una soluzione. Importante però che ci sia dialogo. Non è che venga un sindaco oppure l'anno prossimo, se sta nelle elezioni, venga nato un sindaco, decido all'improvviso ti offro tre serate o tre serate me li devi dare. Troviamo una gioia. Io penso che bisogna, ecco, partire sempre dall'accordo, dal dialogo costruttivo con un comitato festa che lavora per la cittadinanza, non perché un sindaco non lavora per la cittadinanza, non voglio dire questo, ma se c'è dialogo, se c'è collaborazione, pure la festa viene meglio. Ecco, uno senza imporre nulla, secondo me, è la soluzione migliore.
È giusto. Intanto continuano ad arrivare altre domande. C'è qualcuno che ci chiede: ma la serata offerta dal sindaco in prima persona o con il contributo del comune? Noi abbiamo fatto un piccolo errore, non abbiamo invitato il sindaco, perché pensavamo che sarebbe stata una discussione un po' più leggera, tipo per esempio la cera è prevista ancora accesa, c'è un'altra domanda ancora da farti per quanto riguarda le tue competenze. C'è un'altra domanda ancora sempre perniante sul fatto che un privato organizzi una serata nel comune di 15, c'è un nostro ascoltatore che si chiede: ma visto che è un privato, paga il suolo pubblico? Ragazzi, io sinceramente tutte queste domande le giro, magari poi se qualcuno vuole rispondere il telefono è sempre
ne approfitto è per sempre dire attivo. Ecco, se forse sarebbe bello anche avere sabato prossimo, se vuole, il sindaco un po' di spiegazioni, però io
domande.
Voglio dire che per fare i lavori in parrocchia, per la tindeggiatura della facciata, il sindaco ha chiesto il pagamento del suolo pubblico, quindi ecco. Per alcune cose il pagamento viene chiesto. Dovremmo chiedere ad Alfredo se agli spaccapaesi se in quella serata hanno dovuto pagare il suolo pubblico, è tutto offerto giustamente dal sindaco, dall'amministrazione. Non so se la serata è offerta dal sindaco in prima persona o come amministrazione, ripeto, ci sono domande che dovremmo girare a lui.
Le lasciamo in sospeso, magari
la cera,
però
la cera mi interessa.
La cera, infatti, scusami, la domanda che ci chiedeva Chiara è: la cera è prevista ancora accesa?
Allora, da qualche anno se vedete, alcune cererie ti danno anche il col salvacera. Mm-hmm. Se rientra nella misura giusta del cielo, mettete il cappolicchia coppa. E soprattutto una cosa, invito i fedeli a portare la candela alzata, la candela col cappolicchia viene portata alzata. Se viene portata alzata e il salvacera è della misura giusta del diametro della candela, portando la candela alzata non collerà mai. Ma vedo che è usanza a 15 portare la cera in diagonale piegata.
Noi siamo un po' particolari,
il materiale alzata, e vedete che non cola la cera. Se la portate alzata col salvacera, la soluzione migliore.
Secondo me devi pensare un'altra cosa: che se uno porta una candela di 5 kg, un conto è portarla orizzontale e un conto verticale, fai più fatica.
Allora spieghiamo anche questo, che la grazia e la risposta della fede non è proporzionale alla grandezza del cielo. Quindi anche se portate una candela, state sicuri che la Madonna accoglierà, in questo caso non sono le dimensioni che contano.
Quindi tu lo sai già, pure una candela piccola non è utile che te compri quella. Felice, perché porta sempre quella 10 kg, 15 kg, non vi la porta a spalla. E quindi bene, signori, stiamo rispondendo alle vostre domande per quello che possiamo. Non ci aspettavamo queste domande così specifiche. Manca un quarto d'ora.
Avete ancora un quarto d'ora per fare
d'ora,
tutte
le domande che volete. Poi magari quelle che non abbiamo avuto rispondere oggi, interpelliamo il sindaco e vediamo un po' se vuole rispondere alle domande, se ha il tempo, perché giustamente sono periodi di festeggiamento e magari non ha il tempo. Quindi vedremo, vi faremo sapere. Intanto voi avete ancora un quarto d'ora per formulare le vostre domande. Noi sicuramente le leggeremo, perché avete visto che leggiamo tutto senza filtri e nei limiti del possibile. Adesso ancora una canzone e poi di nuovo in diretta con Radio Star. Continuiamo sempre con la discussione per quanto riguarda la festa a 360 gradi. Prima delle due domande un attimino un po' più corpose, ci sono due domande che ti rivolgono a te direttamente, che puoi rispondere. C'è una nostra ascoltatrice che ci chiede: dove spareranno i fuochi? Giù in fondo al paese, si sa già, o dietro al campo? Chiede questa signora. signora, perché l'anno scorso insomma è stata data l'autorizzazione a sparare i fuochi molto lontano da 15 ed erano poco visibili da 15. Una, la seconda è un ragazzo che esprime, Antonio esprime il suo parere, sono tutte chiacchiere inutili, non è vero. E poi lui aggiunge: l'importante è che esce la processione, anche questo è giusto, che esca la processione. Poi c'è un altro amico che ci ha inviato uno screenshot, come si suol dire in termine tecnico. In effetti è la delibera del comune di 15 che paga 7.320 euro compreso di IVA alla ditta XY, per non fare pubblicità, per l'affissione dei manifesti. Ma la questione è un'altra domanda, te la rivolgo io, così chiudiamo e puoi rispondere a tutte quante. Visto che tu prima hai detto che cercavi, hai chiesto fondi un po' a tutti per pulire il portale in Piperno, non era meglio secondo me spendere una parte di soldi per pulire il Piperno e giustamente anche una parte di soldi per fare i manifesti, però insomma sempre organizzati, messi d'accordo con il comitato eccetera eccetera, così facevamo due cose certo, insieme, ed erano molto più utili per il paese secondo il mio punto di vista.
Allora concludiamo, penso, entrando nel cuore della faccenda. Beh, sapere che il sindaco ha speso più di 7.000 euro per pubblicizzare il paese, ecco, questo mi lascia sconcertato,
anche se potrebbe essere un'ottima cosa, Don Vito.
Ripeto, l'ottima cosa è pubblicizzare, un'ottima cosa è un'altra cosa è spendere tutti questi soldi, cioè questi manifesti, fino a dove sono stati messi? Fino a Frosino 1, fino a Milano, non lo so, forse a Milano, passando per Milano qualcuno
io
ha avuto la possibilità.
Vado spesso a Milano, ma non l'ho visti.
No, certo, mi lascia sconcertato, ma solo per un motivo: io avrei utilizzato diversamente questi fondi. Se proprio li dobbiamo utilizzare per la Madonna delle Grazie, ci sono dei problemi molto più urgenti, molto più reali, di cui il sindaco è a conoscenza. All'epoca si propose per risolvere il problema dell'umidità dietro la chiesa, scavando e impermeabilizzando, facendo dei lavori. C'era stata la proposta qualche giorno dopo la fine dei lavori di pitturare il lato della chiesa. Gli ho chiesto un contributo per il restauro del portale di Piperno e della porta di legno. Lui mi aveva promesso un contributo di 2.000 euro. Ecco, con questi 7.000 euro noi avremmo restaurato sia il portone che il portale. Quindi per questo, ripeto, sembra un po' eccessivo questa somma per pubblicizzare la festa, quando poi o in chiesa o in altri luoghi del nostro paese, ecco, forse c'è bisogno di un intervento molto più urgente. Perché il sindaco abbia speso questi soldi, questo, ripeto, rientra nelle domande che dobbiamo fare a lui. Io avrei utilizzato diversamente i fondi pubblici, naturalmente. Se dobbiamo aiutare la chiesa, troviamo, ecco, lavori molto più urgenti, o almeno completiamo il restauro di quello che è stata la facciata. E perciò su alcune cose, ecco, vorremmo anche forse la sua risposta. Questa è la mia opinione. Su chi dice che sono chiacchiere inutili, vuol dire che chi sosteneva proprio niente da fare, e lo invitiamo a sentirsi Barbara D'Urso, visto che forse era abituato alle trasmissioni di Barbara D'Urso. Lì sono chiacchiere inutili. E i fuochi non so dove si verranno sparati, questo non lo so ancora.
Vedi, adesso ti devo fare un appunto: da presidente della commissione dovresti sapere dove vengono sparati.
Questo non lo so ancora, non me l'hanno detto.
Io una battuta, comunque la domanda è ciazzecca, come diceva il buon politico, come si chiama, aiutami a dire, ciazzecca il politico, il giudice politico, non mi ricordo come si chiamava,
da Di Pietro.
Vedi che ci è arrivato il nome, dalla regia è arrivato il suggerimento. E niente, vedremo, chiederemo magari alla commissione dove si verranno posizionati i fuochi, insomma ve lo faremo sapere. Però ripeto, intanto, se il sindaco poi vuole, per rispondere alle domande che non ci aspettavamo, sicuramente molto tecniche, ci può anche chiamare adesso, allunghiamo due minuti, oppure se vuole organizziamo anche per lui una puntata speciale, tanto è sempre benvenuto, come tutti i sindaci del Vallo di Lauro. Voglio solo ripetere ciò che ci ha detto il sindaco di Lauro, che l'incendio al castello ci sarà, qualcuno ha già mandato le battute, il bagno al castello, la doccia al castello, non è vero, l'incendio del castello si farà, come si farà anche il concerto stasera alle 22 in Piazza Pandola a Lauro.
Abbiamo ancora qualche minuto,
se tu hai tempo,
sì,
ancora
sì, no,
minuti,
così spieghiamo,
salutiamo dopo, così.
No, così ricordiamo anche ai cittadini cosa la parrocchia ha fatto, cioè come lavori proprio tecnicamente. Vi ricordate, dopo il portale totale all'interno. Dopo il tamburo di legno è iniziata sono iniziati i lavori della facciata, ormai completati, a cui, come ho detto e ripeto, dobbiamo aggiungere il restauro del portale in biperno e del portone in legno. Sono stati effettuati lavori nel centro parrocchiale, quella casa donata all'epoca a Don Ciro, è stata conclusa, diciamo, per i tre quarti, perché anche in quel caso il bando prevedeva il recupero non di tutta la casa. Perché? Perché Don Ciro, quando presentò le carte, non ebbe il consenso di tutti i proprietari della casa, quindi persero il contributo totale della CEI, Conferenza Episcopale Italiana. Quando fu riproposta la pratica, ebbe meno soldi e quindi la casa non è stata ristrutturata completamente. Ma nonostante questo, noi a 15 adesso abbiamo un centro parrocchiale efficiente, in cui non solo c'è la casa del prete, casa mia, ma se io vengo spostato, il nuovo parroco ha a disposizione una stanza da letto, una cucina, un bagno e un ufficio, ma i vostri figli di 15 ragazzi hanno a disposizione 4 sale a disposizione per le attività, catechismo, attività teatrali, azione cattolica, una stanza per gli ospiti, un bagno, e in più a piano terra, che è la zona che non è stata ristrutturata, abbiamo 4 stanze che potrebbero un domani diventare un salone, una sala conferenza o un nuovo museo un domani. E in queste 4 stanze non restaurate comunque abbiamo il deposito sia degli oggetti del Venerdì Santo e del Presepe Vivente, sia la sede di quella piccola associazione che lavora per Sant'Antonio Abate per la focale artistica. Quindi pur avendo 4 stanze inutilizzate, sono utilizzate come deposito e come laboratorio. Quindi, e in più abbiamo un giardino esterno abbastanza spazioso, con i canestri della palla a canestro. Quindi da settembre in poi, ecco, i giovani, l'azione cattolica, già da quest'anno, ma da settembre in poi, ecco, l'azione cattolica, il catechismo e le attività teatrali parrocchiali, ecco, hanno a disposizione parecchie sale che abbiamo utilizzato e ristrutturato grazie al contributo dei fedeli di 15, in modo particolare dei comitati festa. Quindi se ogni comitato festa al termine del loro mandato lascia, come è ormai tradizione da 4 anni, il proprio contributo, ecco, noi ci possiamo permettere non solo di finire il centro parrocchiale, ma anche di continuare a fare cose belle per la nostra chiesa.
Una domanda che ti faccio io, magari, sai già più o meno quanti i soldi ci vogliono per restaurare il portale in biperno e il portone di legno?
Allora, solo il portone di legno esterno e interno, perché poi all'interno, se vedete, se vi affacciate, è un po' più complesso, più dell'esterno, sì. È un po' più marcio e anche un po' più complesso, quindi tutto il portone vedrebbe sui 6.000 euro. Il portale di piperno siamo in attesa della sovrintendenza, perché il piperno è un materiale particolare, in più è del 1600, quindi siamo in attesa di un preventivo che renderò pubblico. Ultima cosa, non ho detto, abbiamo fatto anche la richiesta, sempre attraverso la sovrintendenza, del contributo per il restauro dell'organo. E anche questo siamo fortunati, perché ci sarà concessa, ecco. Ci sarà concesso questo contributo. Su questo siamo fortunati, sul fatto che il contributo non è mai totale. Quindi quando ce l'hanno un contributo, dobbiamo sempre contribuire a quello. Però ecco, vedete, se ci sarà sempre la collaborazione di tutti, in 2-3 anni avremo anche un organo del 700 completamente restaurato. Stiamo parlando di un organo che nessuno ha. Quindi più di questo, ecco, io mi impegnerò perché ogni pezzo della nostra chiesa sia recuperato e rivalutato. Ripeto, se non avessi come la difesa, non avessi comunque il contributo, non ci possiamo aspettare miracoli, ecco, da altri. Quindi grazie a chi collabora e chi è sensibile a questo.
Bene, questi sono i progetti futuri per quanto riguarda il restauro della chiesa. Noi adesso ci ascoltiamo le news e poi vi salutiamo.